Il mondo dorato della finanza. Un ambiente di letti, di giochi di potere e circoli chiusi, dove gli speculatori fanno i soldi alle spalle di intere comunità. Un mondo di squali, di intrighi, dove pochi dettano le regole e hanno in mano le chiavi dell'economia mondiale. Qui vige la legge del più forte e del più scaltro. La finanza è un tabù nell'immaginario comune, perché sono gli scandali a fare notizia e quel che emerge è una visione cupa e distorta. Qui invece vi catapultiamo in un'altra dimensione, dando voce a un lato meno conosciuto della finanza, nobile. Vi raccontiamo di idee e progetti che diventano aziende, che trasformano il mondo e che lasciano il segno. Di chi fa la differenza un investimento alla volta, eroi o come li chiamiamo noi, smart angels. Perché i soldi giusti nel posto giusto cambiano l'Italia. Ciao Dario e benvenuto a Smart Angels, dove raccontiamo la storia di persone, idee e capitali che si incontrano e cercano di cambiare il paese. Forse tu non lo sai, ma una decina di anni fa, forse era una delle prime volte che ci incontravamo, la scintilla e l'interesse verso questo mondo mi è proprio venuto a una vostra iniziativa, uno dei classici pitch days in cui c'erano dei giovani start-upper che volevano cambiare l'Italia all'epoca. Proprio lì iniziavate a parlare di crowdfunding, in un momento in cui in Italia di crowdfunding forse non si sapeva neanche che cosa significasse. Ci racconti un po' la tua storia e questi 10 anni trascorsi di fatto a creare la prima piattaforma di crowdfunding in Italia.
Certo, ciao Luca intanto. Allora intanto devo dire tu sei stato anche un po' precursore anche tu, no? Nel senso che sei cominciato davvero a interessarti a questo 10 anni fa. Sembrano pochi anni ma il mondo è completamente diverso. Come abbiamo iniziato? Io ho un trascorso di consulente finanziario. Come tale mi ero costruito un po' una mia base clienti che per mia passione personale è sempre andata verso clienti nel mondo delle tecnologie, di internet, no? Parliamo di anni in cui c'è stata la cosiddetta new economy, quindi c'era molto fermento sul mercato italiano. Da grande appassionato mi avvicinavo a persone che in quel momento fondavano aziende o le avevano fondate da pochi anni, le quotavano in borsa all'allora nuovo mercato ed era un mondo super super interessante.
Affascinante.
Quello che succedeva però è che cominciava a crearsi un po' un ecosistema delle startup, anche se davvero ancora agli albori, e in quanto consulente finanziario mi arrivavano sul tavolo dei dossier di startup che mi venivano portati per lo più dai miei clienti, che mi chiedevano supporto per capire se effettivamente avesse senso investirci o non investirci. Quindi dall'altra parte le startup stesse provavano in tutti i modi possibili a raccogliere denaro e quindi si rivolgevano anche loro ai consulenti finanziari sperando che avessero le giuste conoscenze per portargli qualche investimento da parte di qualche cliente.
Ci volevano tutti come business angel.
Esattamente,
a bordo.
O come portatori di come business portatori. Angel quantomeno. Quindi da lì, poi come in tutte le cose, uno prova a capire come fare a metterle a sistema, no? Capivamo che c'erano due interessi molto complementari che non si incontravano, quello delle startup che cercavano denaro e quello degli investitori privati che cominciavano timidamente a guardarsi attorno in investimenti alternativi e in investimenti diretti in aziende non quotate. Da lì, confrontandoci molto con in parte alcuni colleghi con cui io lavoravo, quindi altrettanto consulenti finanziari, in parte con clienti che avevano già avuto delle grandi storie di successo nel mondo delle tecnologie, siamo giunti alla conclusione che avesse senso sfruttare la rete per far incontrare questi due mondi. Come hai detto tu, la parola crowdfunding non c'era il termine, non c'era il concetto e non c'era neanche nessun riferimento di mercato su come costruire un sito dove presentare delle startup. Quindi la parte, se vuoi, più divertente di questo è stato inventarci tutto. Avevamo una lavagna bianca, sapevamo più o meno i fondi di venture capital con cui avevamo molti contatti, quali erano gli elementi che guardavano per i loro investimenti. Abbiamo cercato di replicarli online creando delle schede di queste aziende, creando materiale a supporto, creando materiali multimediali e quant'altro per dare agli investitori dall'altra parte tutto il set informativo più completo possibile. È nata un po' così, pionieristica.
Pionieristica anche il nome, perché quando ti ho conosciuto io era Siamo Soci, oggi è Mama Crowd, di strada ne avete fatta veramente tanto. Oggi, a distanza di 10 anni, come hai visto cambiare questo mercato, questo settore e l'interesse soprattutto anche da non addetti ai lavori? Perché infine il crowdfunding è forse la forma più democratica e diretta di ingresso in equity, ma anche forse ci racconterai qualcosa anche lato debito, no? Per finanziare idee e società.
Sì, come è cambiato? È cambiato enormemente. Intanto si è creato un vero e proprio ecosistema, cosa che in Italia davvero non c'era. Quando siamo partiti noi erano partiti da pochissimo i primi incubatori. Ricordo che il primo con cui abbiamo iniziato a collaborare è stato Nana Bianca di Firenze.
Mitico Nana Bianca.
Mitico Nana Bianca che nasceva da alcuni, peraltro, dei nostri soci fondatori che avevano già fatto un'azienda come Dada SPA, l'hanno quotata in borsa e quando sono usciti hanno deciso, invece di fare una loro azienda nuova, di creare un luogo dove poter creare tante nuove aziende e tante startup. Loro sono stati, se vogliamo, un po' degli apripista, anche se il concetto di incubatore e di acceleratore già esisteva all'estero, però in Italia c'era molto poco. Oggi credo che 10 anni dopo abbiamo un ecosistema molto sviluppato sia in termini di strutture che supportano le startup, molto più sviluppato in termini di soggetti che portano i capitali a queste aziende, dei governi che si sono susseguiti che hanno fatto iniziative a supporto a sviluppo dell'innovazione, non solo limitata, diciamo, alla normativa sul crowdfunding, ma in generale incentivi fiscali, creazione di fondi come quelli di Cassa Depositi e Prestiti, iniezione di denaro che per un mondo, per un ecosistema come quello italiano delle startup, che ancora comunque non è gigantesco, sono già capitali importanti. Perché credo che si sia capito che non è possibile pensare a uno sviluppo di un ecosistema dell'innovazione italiana senza che ci sia un'iniezione di denaro. Se non ci sono i soldi per far crescere le aziende, non si sviluppa niente. Ma quando si fa iniezione di denaro, poi non sono solo quelle aziende che crescono. Cresce un intero ecosistema di attività, di indotto, come in tutti i settori, che si viene a creare attorno a questo. Quindi direi che 10 anni sono come 100 per noi in Italia. Da qui abbiamo posto le basi, non siamo assolutamente arrivati. Manca ancora tanto e c'è ancora tanto da fare e lo vediamo dai dati, no, sugli investimenti sull'innovazione in Italia rispetto al PIL o pro capite, che sono ancora molto piccoli rispetto agli altri paesi. Però diciamo che la strada è segnata e credo che ci siano tutte le condizioni per l'Italia per fare un salto di qualità.
Sì, sì, citavo il dato del pro capite di investimento in generale nel mondo del venture in Italia, che è di 35 euro pro capite contro circa i 150 dei paesi che ci stanno attorno, no? E anche 2 miliardi dell'anno scorso rispetto alla doppia cifra degli altri paesi europei è veramente ancora troppo poco. Certo. Però ci sono delle scintille, sì, che stanno iniziando ad attecchire.
Sì, se pensi 2 miliardi rispetto però ai 300-400 milioni di soli 3-4 anni fa, no, è
un comunque, salto quantico.
Sì, è un tasso di crescita che comincia a essere interessante.
Poi mi piaceva il riferimento che facevi prima. Io uso un'immagine mentale per ragionare in termini di investimento nel mondo delle startup in generale e nel venture capital, no? Mi piace definirlo come fosse quasi il dipartimento di ricerca e sviluppo di un paese, no? È da lì che si crea l'innovazione, che poi dà quella propulsione che citavi tu prima. Dario, hai citato il tema dell'indotto, vorremmo raccontare un po' più nel concreto cosa significa e dove ci può, sì, portare chiaramente come paese.
Sì, certo, io come indotto intendo la nascita e crescita di una serie di attività che ruotano attorno al mondo dell'innovazione, quindi gli acceleratori e gli incubatori sono ovviamente il primo esempio, però già fra questi possiamo distinguere fra quelli di estrazione universitaria o statale, regionale o locale da quelli di estrazione privata, no? E già questo significa che nascono delle iniziative sia private che pubbliche che basano tutta la loro attività sul far nascere e crescere delle startup. A questo poi si collega una serie di altri soggetti, da chi supporta sul fundraising, a chi supporta sul marketing, a chi supporta sulla redazione dei business plan, sulla strutturazione d'impresa, sull'organizzazione, a chi aiuta a trovare le risorse umane. Quindi è ovvio che più imprese nascono e più altre imprese riescono a lavorare grazie a questo, no? E noi lo vediamo molto dal nostro osservatorio, perché il nostro mestiere è dare un pezzo di questo supporto che è sulla parte del fundraising, del reperimento delle risorse finanziarie, ma collaboriamo in maniera abbastanza stretta e le aziende che vengono da noi collaborano in maniera stretta con soggetti come agenzie di marketing o di comunicazione, piuttosto che uffici stampa, piuttosto che consulenti che li aiutano appunto sulla redazione del materiale. E sono tutti,
quindi,
soggetti che
sono capitali che a cascata generano creazione di ricchezza, no?
Esatto.
Non siamo in ambito startup, però è un po' come l'indotto creato nella Motor Valley emiliana, no? È chiaro che si sviluppano una serie di imprese attorno magari a un'impresa o un'idea vincente in quel territorio, nascono dei veri e propri distretti.
Cioè, è un concetto che non è assolutamente nuovo, è ovvio che l'Italia è sempre stata fatta da piccola e media impresa, sono sempre esistite le start-up, ok? Solo che erano fatte in maniera un po' diversa, se vogliamo erano meno tecnologiche, più tradizionali, nascevano dai padri fondatori che erano i nonni e bisnonni degli attuali imprenditori, nel dopoguerra ne sono nate, non so nemmeno dire quante, e seguivano un po' lo stesso percorso, e ogni volta che nasceva un'impresa, qualche anno più avanti, se questa impresa si sviluppava, nascevano attività accessorie che riuscivano a vivere grazie a questo. Quindi il fatto che oggi si spinga su questo aspetto non fa altro che alimentare ulteriormente un meccanismo che è sempre esistito, tutto sommato.
Esattamente, forse quello che è cambiato adesso è la velocità con cui si riescono a spostare persone, merci e capitali, e il grado di competizione non è più locale, ma è quantomeno internazionale, se non addirittura globale, per cui c'è la necessità di trovare delle forme di imprenditorialità diverse, no? In questo probabilmente sì, i capitali possono aiutare.
Possono aiutare, ma qua credo che ci sia stato il grande cambiamento, cioè quello che noi facciamo ogni giorno, quello che tu hai menzionato prima col termine democratizzazione degli investimenti, è un salto quantico, perché uno dei problemi per cui il segmento dell'innovazione in Italia è sempre rimasto sotto una forma abbastanza embrionale era proprio la difficoltà di accesso ai capitali. Immaginatevi l'imprenditore che ha bisogno di reperire capitali e cosa fa? Prende la sua valigetta e va da tutti i contatti che ha, a partire dal suo commercialista, al suo consulente finanziario, ai suoi amici e quant'altro, a chiedere se qualcuno è interessato a presentare il suo business.
Non hai citato più le banche che si sono un po' ritirate da questo gioco.
Le banche, diciamo, state sempre un po' più presenti sul lato del debito, ma quando un'azienda non ha uno storico, molto difficile avere il credito da parte delle banche, quindi... Esatto, molto complesso. Il fatto di poter dare uno strumento che consente all'imprenditore di rivolgersi a una massa di potenziali investitori con cui non avrebbe altrimenti nessun contatto diretto o altro modo per raggiungerli, e dare dall'altra parte agli investitori la possibilità di investire anche piccole somme e quindi partecipare a delle operazioni che erano sostanzialmente inaccessibili fino a prima del crowdfunding, questa credo che sia una disruption, come piace dire nel mondo anglosassone, cioè un'innovazione particolarmente forte in questo sistema, ed è forse quella che più sta cambiando le cose negli ultimi 10 anni. Il resto più o meno c'era, si trattava di farlo crescere. Questo è qualcosa di totalmente nuovo.
Concordo pienamente con te, Dario. Oggi forse quello che vedo un po', anche bazzicando da un po' di anni anche io a questo mondo, è che la richiesta dei capitali si sta trasformando anche in qualcosa di diverso, cioè forse stiamo talmente sviluppando quel sistema che oggi gli imprenditori e le idee non cercano solo capitale, ma cercano i cosiddetti smart money, quindi partner che li accompagnino e li possono indirizzare nella crescita. Cosa ne pensi?
Credo che sia vero in parte. Nel senso che sì, certo, le aziende hanno tutto l'interesse a trovare smart money, però hanno interesse anche solo sul money.
C'è ancora molto interesse sì, anche solo su quello.
Sì, e credo che un'altra cosa, se vogliamo, interessante del meccanismo del crowdfunding è che porta una pluralità di soggetti all'interno dei quali c'è sia smart money che simple money, e sta un po' alla capacità, alla furbizia, se vogliamo, delle aziende cercare di individuare all'interno del gruppo dei nuovi investitori, dei nuovi soci dell'azienda che entrano attraverso il crowdfunding, quali sono quelli che possono effettivamente aiutare anche operativamente, piuttosto che sostenere il business portando dei contatti, portando delle relazioni con altre imprese che possano essere interessate, operazioni straordinarie, insomma qualunque cosa faccia parte del mondo smart money di cui tu parli, e quali invece non hanno né possibilità né tutto sommato interesse a fare questo, lo fanno come semplice diversificazione di investimento, e va bene così, e si tratterà poi di portargli un risultato più avanti senza, no, chiedergli niente di più. Quello che stiamo vedendo noi da un punto di vista di piattaforma è che l'aspetto smart money è in crescita, nel senso che lo vediamo da segnali che possono sembrare secondari ma non lo sono, per esempio il fatto che chiunque vada in piattaforma e provi a entrare in una delle offerte e andare nella sezione delle domande e risposte, c'è una sezione dove gli utenti possono fare domande ed è l'azienda direttamente che risponde, sono gli imprenditori che rispondono ai potenziali investitori. Se si va a vedere non solo la quantità di domande che vengono fatte, ma la qualità, si capisce molto rapidamente che questo denota che c'è un lavoro di analisi, di studio da parte dei potenziali investitori ad un livello che devo dire, ha sorpreso anche noi. Sono molti di più di quelli che saremmo aspettate, le persone che dedicano tanto tempo e che approfondiscono questi progetti con competenza e che possono quindi portare un valore all'azienda una volta che ne diventano soci.
Citavi prima il termine di piattaforma, vogliamo spiegare un po' come funziona, come le idee e le aziende possono inserirsi nella piattaforma e fare quella richiesta di capitali che citavi prima, come voi le selezionate e poi come magari c'è anche un seguito una volta che sono state finanziate e create una sorta di community, perché è una vera e propria community. Ricordo citavi dei numeri, li lascio dire a te, ma sono numeri veramente importanti adesso.
Ti ringrazio per questa domanda perché in effetti ancora oggi c'è a volte una scarsa comprensione. Noi svolgiamo effettivamente un business di piattaforma, negli Stati Uniti lo chiamano proprio platform business e questo è diventato un settore di attività nel mondo dell'online. Un business di piattaforma significa che l'attività del sito è mettere insieme due soggetti di tipo diverso che svolgono attività o hanno bisogni compatibili e che si fanno incontrare attraverso la rete. Quindi quello che è tipico di un business di piattaforma è doversi occupare di due lati con bisogni e necessità diverse, specifiche, e riuscire a trovare dei meccanismi con cui si incontrano facilmente. Nel nostro caso abbiamo da una parte le aziende, non parlo solo di startup, appunto perché oggi siamo andati anche un po' più verso un mondo di...
Quantomeno scale up.
Quantomeno scale up, ma anche di PMI un po' più consolidate.
O di project financing.
E dall'altra parte costruiamo ogni giorno di più una community di privati che desiderano investire in questo. Dico privati in senso ampio, nel senso che poi in realtà ci sono anche soggetti più professionali all'interno della community. Oggi la community conta 130.000 iscritti.
Complimenti.
Grazie, ma credo che ancora no, noi vogliamo arrivare ai milioni, quindi a me sembra ancora un numero molto piccolo. Dall'altra parte abbiamo le aziende, ad oggi abbiamo portato in piattaforma quasi 200, sono 198 lanci di campagne di crowdfunding. E quindi il nostro mestiere qual è? È innanzitutto cercare di trovare quelle che crediamo possano essere, non voglio dire le migliori aziende sul mercato, ma le aziende che il mercato può più apprezzare, comprendere e apprezzare, e quindi investirci. Dall'altra parte dobbiamo lavorare per rendere sempre più semplice il processo di investimento da parte degli investitori, che su quello credo che abbiamo fatto già dei grandissimi passi, perché di fatto l'investitore fa tutto online sulla piattaforma con pochi click, non deve andare dal notaio, non deve andare in banca, non deve fare nulla di tutto ciò, deve fare un'adesione sul sito e un bonifico, okay? Questo è il massimo dello sforzo.
E gli date accesso a una sorta di due diligence sull'idea che avete selezionato,
esaminato. Sì, diciamo che noi facciamo una selezione e per provare a dare un'idea di che tipo di selezione facciamo in numeri, considera che dal 2016, anno in cui siamo partiti con Mama Crowd nel regime del crowdfunding, quindi lasciamo stare, diciamo, i 5
anni precedenti.
Esatto. Abbiamo analizzato 3.200 aziende e ne abbiamo portate, come ti dicevo, in piattaforma 198. Quindi questo dà già un'idea dell'imbuto che noi facciamo all'inizio e che cerca di seguire dei criteri che sono criteri che abbiamo via via appreso dal mercato. Per esempio abbiamo capito che è molto complesso finanziare aziende che non sono ancora esistenti o che sono esistenti ma che sono ancora in fase di prototipazione, di testing e quindi stanno ancora costruendo il prodotto. È più difficile finanziare per 50.000 euro quel tipo di azienda piuttosto che per 500 un'azienda che invece è già più avanti, ha già il prodotto sul mercato, ha delle metriche di crescita, ha già dimostrato che il prodotto o il servizio c'è e funziona e si tratta solo di iniettare più capitali per farlo crescere più velocemente. Perché lì, come è giusto che sia, il privato inesperto che non ha tutti gli strumenti per giudicare un'azienda o un business preferisce dire vado dove c'è già una dimostrazione di mercato che quella roba funziona e quindi io ci metto i soldi perché so che sta già funzionando. Poi uno può dire sì, ma se sta già funzionando forse non ha bisogno dei tuoi soldi. No, non è così, perché spazio per crescere di più e più velocemente ce n'è sempre. E a maggior ragione se una cosa funziona, il fabbisogno di capitali nelle fasi più iniziali è vivo.
Mi stai facendo venire in mente una cosa con questa tua ultima riflessione. Beh, per fortuna, come dicevamo prima, l'ecosistema del mondo dei private markets, quindi a partire dal venture ma poi a salire in Italia, si sta sviluppando. Questa è una grande fortuna.
Stanno nascendo anche altre piattaforme che vi hanno seguito, come sempre c'è spazio per finanziare tante idee, ma stanno iniziando anche degli spazi di collaborazione tra i vari verticali e le fasi di crescita. Uno so che vi vede anche protagonisti, no? L'unire il fondo di venture con l'esperienza del crowdfunding, magari anche è più efficiente in alcuni settori, più rivolti a modelli di business verso il cliente finale. Però volevo sentire il tuo punto di vista, soprattutto se questi esperimenti stanno funzionando nell'idea di accelerare maggiormente le idee di successo.
Sì, anche questa è un'idea che è nata dall'esperienza, perché alla nostra piattaforma, devo dire, nei primi anni abbiamo fatto un po' più di fatica a far avvicinare gli investitori professionali, quindi i fondi di venture capital, perché erano un po' timorosi sul fatto che poi le aziende hanno una cap table più distribuita, sul fatto che questo possa generare problemi.
Credo tutte che cose che nel mentre poi sono state
aggiustate. Si sono trovate poi delle soluzioni ottimali e quindi si sono via via avvicinati di più, e oggi non è per niente infrequente che gestiamo delle campagne con la presenza anche di investitori istituzionali, al di là di quello di cui ora parliamo. E abbiamo visto che...
Perché l'avete sistematizzato, no?
L'abbiamo semplicemente sistematizzato, quindi il fatto che nelle campagne già ci fossero soggetti di quel tipo, abbiamo capito che veniva apprezzato dal mercato, perché era ogni volta che un fondo decide di investire su un'azienda dopo aver fatto tutta una sua due diligence, e un fondo è condotto da persone che si suppone siano esperte nella loro materia, e lo sono, devo dire, in Italia molto, è una sicurezza in più per gli investitori, perché è chiaro che se c'è già un soggetto che l'ha valutata e che lo fa professionalmente e decide di investire, insomma, è un buon passo avanti per il privato che si toglie una parte di lavoro da fare. Noi abbiamo voluto proprio un po' sistematizzare questo, quindi oggi credo che siamo un soggetto un po' particolare. Come dicevi tu, il mercato si è espanso, ci sono altre piattaforme sul mercato, come è giusto che sia quando c'è un oceano blu che va, no, aggredito e riempito, e meno male, perché tanti soggetti poi contribuiscono alla conoscenza dello strumento, eccetera. Ma noi oggi siamo una bestia un po' diversa, cioè siamo una sorta di ibrido fra una piattaforma e un fondo di venture capital, perché abbiamo sistematizzato quel meccanismo. Come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto attraverso una partnership con un soggetto istituzionale molto noto sul mercato italiano, che ha sposato la nostra idea di costruire dei fondi di venture capital ad hoc in collaborazione con la piattaforma. Che cosa significa? Significa che noi sfruttiamo tutti i nostri meccanismi di ricerca delle aziende che reputiamo interessanti, di preanalisi, e le proponiamo all'SGR, che chiaramente fa tutti i suoi processi di valutazione, di validazione, e nel momento in cui decide di investire, i capitali che investe vengono investiti attraverso la piattaforma Mama Crowd nell'ambito di una campagna tipicamente più ampia, in cui il fondo copre solo una parte e in cui si chiede al mercato di coprire l'altra. Questo genera un meccanismo di validazione e controvalidazione per entrambi i soggetti, perché per il mercato è importante sapere che il fondo sta investendo, è chiaramente una validazione. Per il fondo stesso è altrettanto importante vedere che il mercato investe, perché è una controvalidazione, significa che ci sono tante altre teste là fuori, fra cui, no, soggetti anche molto preparati, che comunque decidono di supportare l'azienda. Quindi di nuovo, come vedi, tutto riconduce sempre al unire i puntini. Noi non facciamo altro che questo, non inventiamo niente, capiamo queste necessità sul mercato e cerchiamo di metterle a fattor comune. Alle aziende piace, perché sapere di venire da noi e poter già accedere a dei capitali che in qualche modo abbiamo in tasca è una maggior tranquillità da parte loro poi del successo di una campagna di fundraising.
La trovo un'ottima iniziativa, ma penso che anche il mercato la pensi alla stessa maniera, visto che so che siete alla terza wave, al terzo fondo di questo tipo, e conoscendo il soggetto istituzionale avete la stessa visione, quindi complimenti Dario.
Grazie.
Oltre a questa, Dario, ci sono altre innovazioni che vedi all'orizzonte? Se ci vuoi dare qualche anticipazione o qualche cosa su cui state lavorando ultimamente?
Sì, allora diciamo che ormai non sono più delle grandi anticipazioni, nel senso che abbiamo già iniziato da un po', però noi siamo nati come piattaforma generalista nel senso che non abbiamo un focus specifico su singoli settori, però legate all'equity del mondo startup, del mondo imprese. Abbiamo capito nel tempo che la nostra missione è un po' più ampia di così. La nostra missione è quello di rendere accessibili e in modo semplice online per gli investitori tutto quello che sono gli investimenti alternativi, se vogliamo, ai tradizionali e al mondo del quotato. Fra questi rientra il mondo dell'immobiliare, che da sempre è un mondo che interessa all'investitore privato italiano, al risparmiatore italiano, e abbiamo trovato un po' le stesse caratteristiche che ci sono nelle aziende, nel senso che l'accesso a operazioni immobiliari, soprattutto di una certa dimensione, finisce per essere confinato solo ai pochi che hanno le possibilità economiche di affrontare degli investimenti da centinaia di migliaia di euro, se non
milioni. E anche le competenze, aggiungerei.
E anche le competenze, perché chiaramente poi si deve anche saperle condurre, no, questi progetti. E questo diventa un altro ambito di attività in cui parcellizzare la proprietà o l'accesso a questi progetti, dando la possibilità ai privati di investire anche somme piccole, pur partecipando a grandi progetti, è un'innovazione che mancava. E quindi abbiamo iniziato ad affrontare anche questa categoria, questa asset class, che ha delle caratteristiche completamente diverse per l'investitore, perché ha un profilo di rischio completamente diverso. Qui parliamo di progetti immobiliari dove c'è uno sviluppatore professionale che individua un immobile o un'area su cui o fare costruzione o fare ristrutturazione, per poi rivendere al dettaglio in ambito di immobiliare residenziale. Quindi sono operazioni che hanno un respiro molto più breve rispetto all'investimento in una startup. Parliamo di progetti che vanno dai 18 ai 30 mesi mediamente, in cui l'investitore entra su un veicolo societario in cui c'è la proprietà dell'immobile che viene acquisito, e quindi stiamo già parlando di una cosiddetta asset-backed, no, security. Ora, per evitare gli inglesismi, significa investire su qualcosa che ha al suo interno un bene reale che ha un suo valore intrinseco. Quindi diciamo che nella sostanza viene meno l'ipotesi di perdere il 100% del capitale, perché c'è sempre un immobile lì dentro e qualunque cosa succeda, quell'immobile si può rivendere e ha un suo valore. Dopodiché, a che cosa mira l'investitore? Mira a prendere un pezzettino dell'operazione, quindi intervenire dando un po' di capitale allo sviluppatore per poter realizzare il progetto, fare la ristrutturazione, rivendere l'immobile frazionato, e porta a casa un pezzo del guadagno che questo genera, semplicemente.
Devo dire, assolutamente tutto molto interessante. Io rimarrei ore a parlare con te, mi affascina questo mondo, lo sai benissimo. È una parte di investimenti che suscita anche emozioni, il coinvolgimento, quell'avvicinare le idee imprenditoriali ai capitali. Devo dire che da business angel, da investitore di questi mercati, è una cosa che riempie da entusiasmo. Dario, in chiusura, un flash, se tu dovessi scrivere o lasciarci un messaggio che vada verso l'evoluzione di questo sistema, ancora di più verso l'Italia, che messaggio ci vuoi trasmettere?
Ma guarda, io credo uno molto semplice: metterci la testa, che vuol dire quello che stai facendo tu oggi, cioè cercare di saperne di più, sia dal punto di vista di investitori che di imprenditori. Quello che ancora secondo me manca per fare un ulteriore salto di crescita per questo settore è la conoscenza dello strumento. Esistono ancora tanti imprenditori in Italia, ma credo non solo, che non conoscono bene questo strumento, che non hanno ancora capito che gli si apre un canale di finanziamento delle loro aziende che può essere importantissimo, tanto quanto la borsa. E lato investitori, stessa cosa. È sempre più viva la richiesta e la necessità di poter avere investimenti alternativi al mondo degli strumenti tradizionali, del mondo del quotato, e qui c'è uno strumento che ti consente di accedere a degli investimenti fino a pochissimo tempo fa inaccessibili. Quindi si tratta di dedicare un minimo di tempo e di attenzione, e se noi riusciamo a portare un pezzettino dei risparmi di tutti gli italiani, come sarebbe giusto che fosse, verso questa tipologia di investimenti, credo che l'ecosistema possa crescere enormemente.
Beh, credo che anche il paese possa cambiare, no? Noi diciamo sempre da questi microfoni, esatto, i capitali giusti nel posto giusto cambiano l'Italia. Cerchiamo di dare voce alla testimonianza come la tua. Grazie Dario della tua testimonianza, e poi ti richiameremo a questi microfoni.
Volentieri.
A presto e buon lavoro.
A presto.